Benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie. Io sono Samuele Onelia, il conduttore e fondatore di questo podcast, e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che è partito da zero e ha creato con successo il suo business. Ospite di questa puntata Valentino Marangi, fondatore di GoodyWeb Group. In realtà lui ritorna per la seconda volta come ospite perché era venuto in presenza a raccontare la nascita di GoodyWeb Group. E quindi nelle note ho inserito il link alla precedente intervista, così se potete vi consiglio di andarla ad ascoltare per capire meglio qual è stato il percorso. Quello che invece vediamo in questa puntata è l'evoluzione successiva. Però vi racconto un attimo come era nata GoodyWeb Group, in modo che anche se avete ascoltato la precedente intervista avete un veloce recap di quella che è la situazione. GoodyWeb Group era nato come una singola pagina Facebook, una pagina omaggio da internet in cui Valentino trovava offerte sul web e le pubblicava su questa pagina Facebook. Nel tempo si è radunato un grosso pubblico, quindi a fianco alla pagina è stato sviluppato un portale, che buoni.it, che è diventato un po' leader nel settore per quanto riguarda la raccolta di buoni sconto. I canali di monetizzazione che si sono stati sviluppati grazie al pubblico che era stato radunato attorno a chebuoni.it erano tre fondamentalmente. Il primo era l'affiliazione con le varie aziende partner che pubblicavano i buoni sconto sulla piattaforma, la seconda erano degli accordi pubblicitari e la terza era la creazione e la vendita di lead profilati alle aziende che poi avevano interesse a lanciare offerte specifiche per questi contatti raccolti e profilati tramite chebuoni.it. A questo punto quello che vedremo in questa intervista è l'evoluzione, perché da allora, negli ultimi, mi pare, circa 2 anni, GoodyWeb Group è diventato un gruppo internazionale. Dall'Italia si è espanso all'estero, nel resto dell'Europa, e ha anche sviluppato un nuovo importante canale di marketing che nel complesso funziona 10 volte meglio dell'email classica, dei classici autoresponder email. In particolare andremo a vedere le difficoltà che Valentino ha incontrato nel momento in cui dal semplice mercato italiano ha dovuto gestire anche il mercato francese, inglese e spagnolo e gli altri che nel tempo ha sviluppato. Come hanno iniziato a sfruttare il messenger marketing, quindi questo nuovo canale di creazione e acquisizione di lead e di marketing dei loro buoni sconto e delle varie attività che portano avanti, e perché hanno sviluppato la piattaforma di Olio, questo software con cui loro gestiscono i vari bot dell'azienda GoodyWeb Group. L'intervista nel complesso, quindi avete capito, è divisa in due parti, cioè la parte della espansione all'estero di GoodyWeb Group e la parte del messenger marketing. In questa ci sono delle vere e proprie chicche per quanto riguarda la segmentazione della lista messenger e come grazie al bot vanno a creare dei lead profilati nei milioni di nuovi iscritti che ottengono ogni giorno. L'intervista, come sempre, per quelli di Italian Indie resterà disponibile per diversi mesi, gratis, sul feed, sul sito, un po' dappertutto, dopodiché passerà nell'archivio a pagamento di Italian Indie Premium. Quindi, consiglio, se volete iscrivervi a Italian Indie Premium, benissimo, l'alternativa è iscrivetevi su iTunes, Spreaker, dove volete, in modo da scaricare le interviste a mano che escono e non perderne neanche una. A questo punto vi lascio l'intervista con Valentino. Buon ascolto. Ciao e benvenuto Valentino a questa seconda intervista su Italian Indie.
Ciao Samuele.
Allora, come dicevo nella preintroduzione, per chi vuole sentire tutta la storia iniziale di chebuoni.it, oggi GoodyWeb Group, cioè la primissima intervista in cui sei stato ospite, quello di cui parliamo oggi sono 2 anni tra la precedente intervista e adesso, e lo sviluppo di Olio, questa, diciamo, nuova direzione del business. Senza raccontare tutta la storia, direi che è comunque utile recuperare qualcosa dalla precedente intervista e dire, soprattutto spiegarci magari in cosa ti sei concentrato negli ultimi 2 anni.
Ok. Ma quando ci eravamo lasciati nell'ultima intervista, se non sbaglio, stavamo facendo il primo sviluppo internazionale.
Sì,
se non ricordo male.
Avevi ultimato, erano entrati in società degli investitori esterni, quindi okay. Eri pronto per sì. Allargarti.
Ok, sì, allora la prima cosa che abbiamo fatto è stata replicare il modello che avevamo in Italia in maniera identica su altri paesi europei, quali Francia, Spagna, Germania, UK.
Ok.
Quindi in una prima fase abbiamo fatto questo, l'abbiamo replicato, avendo comunque tutto il personale Bologna, aprendo solo le società all'estero per una questione di privacy policy, per essere più complete. Poi in un secondo momento siamo andati fisicamente negli altri paesi, quindi assumendo persone, soprattutto figure commerciali nei vari paesi.
Okay.
E ci siamo concentrati anche su clienti diversi, perché inizialmente noi lavoravamo con agenzie, con modelli di affiliazione.
Quando dici abbiamo replicato il modello di business, allora in Italia il modello era nato con inizialmente una pagina Facebook.
Sì.
E poi da lì, vedendo il risultato, l'interesse da parte del pubblico di avere accesso a coupon, sconti speciali, offerte particolari, avete creato il sito vero e proprio e
sì.
Lì raccoglievate gli indirizzi e i numeri di telefono per inviare queste promozioni direttamente sulla mail
Esatto,
o sul canale SMS. Quando avete replicato siete partiti con la stessa logica, quindi pagina Facebook, sito, email, numero di telefono?
Tutto contemporaneamente, ovviamente, perché sull'Italia abbiamo scoperto che delle cose funzionavano man mano.
Okay.
Lì poi siamo partiti da zero, cioè da subito, sia con sito, con email marketing e con pagina Facebook contemporaneamente.
Ok. Una cosa che... Vai,
sì?
Scusami, perdonami.
No, no, dimmi pure.
Prima di andare più sullo sviluppo, una cosa che mi chiedevo è... Sei partito come microimprenditore, perché appunto eri tu con la pagina, era addirittura un esperimento, non sapevi neanche che poteva diventare qualcosa di serio, e adesso ti ritrovi a gestire gli investitori, ti trovi a gestire uffici che sono a Madrid, Inghilterra, cosa ne hai, uno anche in Germania mi pare, 4-5 uffici sparsi per tutta Europa. Quale parte ti è risultata più difficile nel passaggio da un micro business a una cosa di questo tipo?
Ok, allora in realtà gli uffici in questo momento, gli uffici reali che abbiamo adesso con più persone sono a Barcellona, a Tirana e
okay.
A Bologna.
Okay.
Poi negli altri posti magari abbiamo una persona, eccetera. La cosa più difficile nel passaggio, ma probabilmente il fatto che le persone che lavorano con me, soprattutto quelle che lavorano con me da più tempo, sono state abituate ad avere sempre tante sfide importanti, una crescita veloce. E forse i momenti più difficili da gestire sono quelli in cui la situazione è più piatta, perché vedo che la gente che lavora con me non è contenta, no? E
okay.
Quindi devi tenere sempre il morale alto del team e fare in modo che non cambi poi anche il modo in cui lavorano, no? E quelli sono i momenti più difficili da affrontare.
La crescita più piatta perché, come dire, tra virgolette, la crescita la vedi di più quando passi da due clienti a 20 che non quando... Da 2000 a 2020, in quel senso?
Sì, ma perché anche adesso che siamo più grandi rispetto a prima, in questo preciso momento stiamo lanciando un sacco di cose contemporaneamente, no?
Mm-hmm.
E quindi ora sentiamo davvero il peso, il carico, ma cioè comunque è questo che ci piace. Però ci sono stati momenti in cui non c'erano novità, in cui c'era crescita ma era lenta, sì, appunto anche la mancanza di novità, di nuovi progetti,
okay.
Quelli sono i momenti piatti, diciamo.
Ok, su questo poi ci torniamo. In Italia, nel momento in cui ci eravamo sentiti, avevate una posizione di leadership, ci sono altri competitor, però comunque eravate uno dei player principali, se non il principale. Come vi state muovendo per raggiungere questa stessa posizione in altri paesi con altre lingue?
Ma negli altri paesi, per quanto riguarda la parte di aggregatore di sconto, siamo leader, credo, in tutti i paesi in cui operiamo. Poi ovviamente noi non facciamo solo quello, ci occupiamo anche di vendite.
Come è stato possibile che siete riusciti a crescere così in fretta? Nel senso che immagino che non eri l'unico che si era accorto che la gente era interessata alle offerte in Germania, Spagna, Inghilterra.
ci sono una marea di concorrenti, però noi abbiamo usato esattamente tutto quello che ha funzionato sull'Italia, cioè avevamo tutta l'esperienza della nostra, un'esperienza che comunque ha portato dei grandi risultati e l'abbiamo replicata in maniera identica, però a differenza di quando siamo partiti in Italia, sugli altri paesi avevamo anche budget, anche grandi budget. Quindi siamo entrati con strategia e budget, strategia che avevamo già validato e budget, e quindi era stato abbastanza semplice competere con gli aggregatori. Poi molto spesso i nostri concorrenti possono essere anche agenzie, cioè concessionari o broker di dati, e lì è più difficile perché ci troviamo a competere con aziende che fatturano magari 20, 30, 40 milioni e che fanno questo lavoro da 10, 15 anni in quei paesi. Quindi lì non siamo, in quei settori non siamo ancora leader. Ci siamo infilati, abbiamo trovato un nostro posto e stiamo crescendo sempre di più, ma con loro non
Quindi
siamo
il
assolutamente
punto in cui siete leader è la parte di
di siti di aggregatore di
aggregatore
coupon.
di coupon. Perché hai puntato a espanderti in Europa piuttosto che negli Stati Uniti, dove avevi in proporzione un mercato, cioè se tu vai in Francia hai 60 milioni di persone e devi fare tutto in una lingua nuova. Se tu vai in Inghilterra fai tutto in inglese, che è una lingua nuova, però hai, cosa sono, 350 milioni di persone, quindi in proporzione fai lo stesso lavoro per un potenziale maggiore. Sulla carta, come la vedo da così.
Sì, no, ma assolutamente è un ragionamento che ci sta del tutto. Diciamo che è stato, ha richiesto molto meno sforzo iniziare con l'Europa, sia per una questione di cultura, no? Perché poi la strategia ha funzionato anche perché quando abbiamo lavorato in Francia, in Spagna, comunque si tratta di cultura, di modi anche di fare la spesa molto simili a quelli italiani. Già in Germania abbiamo avuto delle differenze, quindi più difficoltà ad entrare. Infatti, è il mercato che stiamo sviluppando meno. Negli Stati Uniti è
Sarebbe stato ancora più
tutto molto
diverso.
diverso, ma non solo a livello di abitudini dei consumatori, proprio anche di digital marketing, no? Anche fare email marketing negli Stati Uniti è totalmente, ci sono altre regole completamente diverse. Quindi è un altro mondo. Vogliamo andarci? Ma magari non con il progetto di Chebuoni, dei portali, degli aggregatori, magari con un altro dei nostri progetti, tipo Olio, per esempio. Sicuramente vogliamo mettere un piede in ogni paese del mondo, in qualche modo, però in ogni paese vogliamo entrarci con il prodotto o servizio
Che ha più
giusto.
potenziale, chiaro.
Sì.
Nella prima intervista, una delle difficoltà di cui mi accennavi è stata l'espansione del team quando appunto sei uscito dal piccolo team che lavorava a stretto contatto con te tutti i giorni nello stesso ufficio. Non so se magari possiamo, puoi espandere un po' di più quali sono state le difficoltà che hai incontrato.
Ma forse le difficoltà maggiori le ho avute quando inizialmente tentavo di far lavorare più persone in remoto da vari paesi, quindi non riuscivo a trasmettere quella che era la cultura aziendale, no? E molto spesso tentavamo di assumere persone che avevano tanta esperienza piuttosto che persone che potevano essere più vicine a noi come mindset, e questa cosa non ha funzionato per nulla perché non riuscivamo a coinvolgerle, non vedevano,
Quindi
non avevano la
ti
nostra
tiravate
stessa
dentro
missione.
delle persone più senior, quindi più con
Sì.
anni di lavoro nello stesso settore, però
Ma
non.
mindset diverso. Sì, questa è stata una delle complicazioni maggiori. Infatti ora abbiamo aperto l'ufficio a Barcellona per ospitare il sales team internazionale, quindi invece che avere gente sparsa in Francia, in UK, eccetera, ci abbiamo tutti a Barcellona che lavorano poi sui vari paesi, e avendo un ufficio fisico, facendo anche diverse trasferte, creando anche situazioni in cui tutti gli uffici, tutta la gente dei vari uffici lavora insieme, si crea team tra tutti. Anche a Tirana abbiamo un team che lavora molto molto bene, super affiatati, siamo riusciti comunque a trasmettere cultura ovunque, lavoriamo come un team unico, anche se siamo su tre paesi diversi.
Tu come ti muovi tra, se ho capito, i tre uffici principali sono questi, no? Quindi tra questi
Sì.
tre come ti muovi? Stai a Bologna e poi ogni tanto fai le videoconferenze o vai lì di persona?
Mi piace andare di persona, nel senso, sì, alla fine ho aperto uffici in posti che mi piacciono, in città che mi piacciono, no?
Anche Tirana?
Anche Tirana, sì, mi piace molto, mi rilassa molto. Io in realtà vado in quegli uffici forse più che altro per creare legame con i ragazzi, per capire cosa succede, per trasmettere quello che voglio fare, ma anche perché riesco a lavorare molto molto meglio quando sono, quando mi sposto velocemente, quando mi sposto frequentemente, no? Se rimango troppo spesso in un posto, capisco che non riesco più ad avere idee
Quindi fai una
come ce l'ho quando è
settimana,
casa.
settimana, settimana?
Ah, anche, o magari una settimana, sì, può essere così. Poi magari faccio magari dei periodi in cui sono totalmente da un'altra parte dove non ho uffici e lavoro da
Ok.
lì. Lavoro molto meglio, tipo quando sono a Bologna, lavoro molto meglio da casa che non in ufficio. Cioè ho bisogno comunque di uno stacco dalla centrale.
Ok. Ok, quindi proprio, è proprio l'ufficio di Bologna quello dove sei meno produttivo, il primo.
Magari perché c'è più gente e viene
Ok.
sempre gente a bussarmi, a parlarmi e quindi riesco a concentrarmi meno.
Una cosa su questo poi è utile anche per avere una visione delle varie attività che avete sviluppato, perché c'è quella principale, che è quella dei coupon, della presentazione delle varie offerte, che la fate su due livelli, quindi la presentate ai clienti finali, ma allo stesso tempo c'è la parte di acquisizione delle offerte, quindi andando a parlare con, che ne so, Granarolo, Barilla, tutte queste aziende che creano delle campagne tramite il vostro portale.
Sì. Sì,
Quindi i clienti sono su due lati in questo caso.
i clienti sono su 3-4 lati. Cioè
In che
abbiamo diverse
senso?
tipologie di clienti. Perché una tipologia di clienti possono essere appunto le agenzie, le intermediari, una quella che dici tu, i clienti finali, quelli della grande distribuzione che creano campagne sul nostro sito. Un'altra tipologia di clienti possono essere le piccole imprese. Piccole e medie imprese che hanno bisogno di generare appuntamenti per
Ok.
andare a vendere direttamente a casa della persona, come per esempio chi ti vende il materasso, chi è il sistema d'allarme, eccetera. Un'altra tipologia sono le grandi aziende di utilities tipo di energia, gas, eccetera, che hanno bisogno di persone interessate a cambiare fornitore.
Ok. Questa è una cosa che poi vado a chiederti anche quando andiamo a parlare nella parte di messenger marketing, ma possiamo anche tenerla per ora sulla classica email o sull'SMS. Io mi iscrivo, arrivo sul sito, mi iscrivo perché magari ero cioè, come fai a capire quali sono le offerte a cui sono o posso essere interessato?
Allora, sicuramente in base a delle domande che ti facciamo all'iscrizione, questa è la prima cosa. Poi analizziamo i comportamenti che l'utente fa sul sito, quindi se un utente clicca sul coupon dei pannolini sappiamo che è un figlio piccolo. Se
Ok.
l'utente clicca su dei coupon di prodotti bio sappiamo che è sensibile a quel tipo
Quindi se clicco
di
sui pannolini mi
prodotto.
tagghi come genitore e a quel punto mi mandi tutte le offerte legate al mondo dei genitori. Ok.
Sì. Se poi clicchi su prodotti bio... E anche su pannolini capisco che devo venderti pannolini bio. Se
Ok.
esistono, non lo so se esistono, ma.
E un
Po
altro canale
sì.
del business è anche, come dire, la condivisione di questi dati, intendo in formato aggregato, a terzi. Oppure questa cosa non la fate.
Questa cosa la facciamo, ma chiediamo all'utente l'interesse. Infatti, ti stavo dicendo, i tre metodi per scoprire interessi sono il primo durante la descrizione, il secondo con l'utilizzo e il terzo lo facciamo soprattutto tramite chatbot,
Ok.
estremo una conversazione con l'utente e gli chiediamo a un certo punto, senti, ma sei interessato a ricevere, non so, a casa dei campioni omaggio di questa marca? E se sì, rispondimi sì per iscriverti e noi a quel punto possiamo cedere dati ad
Ok.
un'azienda terza. Sì, quindi chiediamo sempre il consenso all'utente in cambio di qualcosa, di campioni omaggio, di sconti, o se l'utente è interessato ad una promozione, gli chiediamo: vuoi ricevere la telefonata da parte di un operatore di questa azienda che ti darà più informazioni?
Ok. Una domanda, perché questo mi incuriosisce personalmente. Cioè, quali sono le aziende che comprano questi dati? Nel senso, la Barilla può essere interessata ad avere questi dati?
Potrebbe, ci sono anche aziende del genere che li comprano. È più raro.
Ok.
È più raro. Ci sono aziende davvero di qualsiasi tipo che comprano questo tipo di dati. Sicuramente quelle che lo fanno di più sono appunto quelle che si occupano di forniture di luce, gas,
Ho capito.
Telefonia, assicurazioni. In secondo luogo quelle aziende più piccole di cui ti parlavo prima, che appunto vendono magari sistemi di allarme, depuratori d'acqua,
chiaro,
cose del genere. E poi anche brand finali anche di cosmetici magari, che hanno bisogno di sapere se usi, che tipo di prodotti usi per, non so, per il make-up, che tipo di pelle hai, che età hai, eccetera,
ho capito. Eccetera. Quindi loro da voi pagano dei lead profilati e poi a quel punto si prendono loro in carico la gestione.
Infatti il nostro claim di GoodWeb è lead generation smart, che la differenzia un po' dalla classica.
Chiaro. Su questo settore credo sia, mi dicevi, all'estero siete, avete dei competitor più forti, mentre sul lato dei coupon siete i principali. C'è una terza forma di monetizzazione che non abbiamo elencato o che manca alla descrizione?
Ma no, per quanto riguarda la parte dei portali, sono queste qui.
Okay.
Poi magari le facciamo tramite diversi canali, però i servizi sono questi.
Ok. Una cosa che penso stiate sviluppando è la parte tutta del messenger marketing e della piattaforma. Prima di andare lì, un'ultima cosa che mi chiedevo, visto che parlavi della difficoltà di assumere i dipendenti per il team quando si è allargato, e hai descritto qual è stata, cosa hai capito e qual è la logica che implementi adesso, quindi magari persone più giovani ma che possono integrarsi meglio con il vostro team. Avevo due domande su questo aspetto. Come fai? Perché in realtà come logica è corretta, penso, per il 99,9% dei business. Come, al di là del fattore anagrafico, come fai a capire se una persona riuscirà a integrarsi con il tuo team a questo punto, visto che hai testato con mano il problema?
Ok, ma in realtà il fattore anagrafico è più, cioè quasi una conseguenza, una cosa che ti ritrovi dopo,
sì,
quando metti dei paletti all'inizio. Cioè, se cerco qualcuno che possa crescere velocemente, che vedo, in cui cerco magari un'apertura mentale o una dedizione al 110%, capita più spesso che sia un ragazzo appena uscito dall'università o appena diplomato, non so, piuttosto che un quarantenne con esperienza, magari che è stato deluso da più esperienze lavorative e quindi ci crede anche meno, no? Esatto. Poi, non lo so, sì, la prima cosa che vedo, cioè le cose che tento di capire, se si tratta di persone che si aspettano sempre istruzioni dall'alto o se sono persone che si prendono responsabilità. E
come,
questa cosa
come,
riesce a
come fai a capirlo?
Non durante il colloquio, anche perché non faccio più i colloqui io per lo più, ma se facciamo dei periodi di prova, no? Lo capisci già dai primi giorni, capisci se una persona è una che si aspetta che tu gli dai l'elenco delle istruzioni precise,
okay,
o se è una persona che si prende delle responsabilità e riesce anche a risolvere i problemi. Questo lo capisci subito e fa totalmente la differenza.
Ok. Quando ti sei trovato a licenziare le persone che all'inizio magari si è accorto che non combaciavano tra voi, cioè che non c'era integrazione possibile, come hai gestito la cosa?
Ma per lo più in questi casi sono state le persone stesse a dare delle dimissioni, perché si sono rese conto che non riuscivano a stare al nostro ritmo, non potevano crescere. Ovviamente mi sono trovato anch'io a licenziare, ma ho fatto la cosa con più onestà possibile, cioè nel senso andando subito al punto. Cioè, sono uno molto chiaro in queste cose e tento di trasmettere questo anche alle persone che lavorano a più stretto contatto con me, in modo che anche loro, con i loro team, con la gente del loro team, sia onesta. Cioè, se lavori male, se capiamo che non sei la persona giusta, bisogna dirlo subito, farlo capire subito, perché non ha senso magari tentare di imbonire un po' la cosa e dire ma sì, magari non è questo il modo, no, bisogna essere super diretti, capire se il problema si può risolvere subito o se è il caso di interrompere la collaborazione.
Allora, a questo punto direi, passiamo all'altra parte, che era il motivo iniziale anche per cui ti avevo invitato, che è quella dedicata al messenger marketing. L'abbiamo già accennato, voi da qualche anno ormai avete sviluppato questa piattaforma proprietaria che è Olio, con cui gestite tutte le campagne di messenger marketing. Prima di aver creato la piattaforma, allora, già nella precedente intervista parlavamo dei test fatti con le mail e con gli SMS. Oltre a questi due canali, avevate testato qualcos'altro? Non so, prima di arrivare
WhatsApp.
a Messenger, voglio dire.
Abbiamo provato WhatsApp
Ok.
creandoci in casa un tool su dei Mac in cui simulavamo degli ambienti Android, quindi col mouse che si muoveva in automatico per cliccare, per inviare messaggi, una cosa totalmente illegale. E infatti WhatsApp ci ha bannato dopo pochissimo. Abbiamo riprovato diverse volte, ma continuiamo a bannarci.
Per inciso, visto che alcune volte mi hanno chiesto, il problema di WhatsApp è che è ancora in fase di beta, quindi qualsiasi servizio vi propongono, sappiate che non è affidabile al 100% ancora
Esatto.
per il momento. Sicuramente diventerà disponibile una versione tipo quella dei Messenger bot, però non siamo ancora lì, quindi fate attenzione a quali tool iniziate a utilizzare. Quindi ok, WhatsApp no, era
Andato.
interessante, ma non funzionava. E a quel punto siete passati a Messenger. Ok.
Lì si è aperto totalmente un mondo. Tra l'altro abbiamo
Quali
iniziato
test
2 anni fa, credo.
avete iniziato a fare?
Non ricordo esattamente perché comunque abbiamo iniziato nel 2000, forse era tipo gennaio 2017 o fine 2016, non ricordo, era davvero l'inizio.
Sì, erano
E
aperti
mi
nel
ricordo che
2016, metà.
sì, abbiamo raccolto subito, non so, tipo 5.000 opt-in,
Ok.
tipo in un giorno, 2 giorni, e abbiamo provato a fare degli invii senza dargli molta importanza e abbiamo avuto delle revenue pazzesche. Cioè, degli RPM che rispetto a quelli delle mail erano tipo 30 volte superiori all'inizio, poi la cosa è un po' calata, no? Però i primi giorni era davvero qualcosa di pazzesco e quindi abbiamo detto che okay, è il caso di concentrarci totalmente su
Rivedere
questa
un
cosa.
attimo meglio sta cosa.
Sì, comunque erano campagne, se non sbaglio, per presa appuntamenti che facevamo tramite le primissime che abbiamo lanciato su Chatbot.
Questo valore superiore del canale Messenger rispetto alla mail o agli SMS si è mantenuto nel tempo o hai visto un calo rilevante?
Allora, nei primissimi giorni si trattava di nuovi utenti, tutti utenti freschi, su cui non
Chiaro.
avevamo mai inviato nulla, quindi c'erano questi tassi pazzeschi. Dopo un mesetto circa si è cominciato ad assestare, e adesso è più o meno stabile, ma credo che lo sia anche perché comunque abbiamo flussi continui di nuovi
Certo.
opt-in, di nuovi utenti. Però, in ogni caso, il rapporto con la mail è rimasto una decina di volte superiore, più o meno,
Ok.
come performance finale, a parità di utenti.
Ottimo, interessante. L'altra cosa è a quel punto, perché lo utilizzavo già, ho iniziato a utilizzare ManyChat nel settembre 2016, ChatFuel anche era già operativo, perché vi siete messi a sviluppare una piattaforma proprietaria invece di appoggiarvi a uno dei vari tool che c'erano già a quel punto?
Perché non erano complete, comunque non soddisfavano i nostri bisogni per quanto riguardava il direct marketing. Erano molto, almeno all'epoca, ChatFuel e ManyChat erano molto più orientate
Al supporto.
a supporto, sì. Sì, noi
Ok.
avevamo bisogno di monitorare CTR piuttosto che segmentare velocemente gli utenti in base alle risposte. Noi avevamo bisogno di un MailChimp per i chatbot e non c'era. E erano molto lontane le soluzioni che c'erano, quindi le abbiamo poi sviluppate in casa.
Ok, resta su questa cosa qua. Mi pare di intuire, vedendola un po' da fuori, che, anzi no, scusami, questo è abbastanza evidente. Una delle prospettive è quella di offrire Olio come piattaforma agli utenti finali, cioè non agli utenti, come MailChimp appunto, io posso iscrivermi e utilizzo questa piattaforma. Perché questo switch? Nel senso che potevate tenere Olio interno per voi, avete abbastanza utenti per testarlo per quello che vi serve e poi vi potete concentrare su tutto il resto del business senza pensare a vendere un software che è un business diverso da quello che avete fatto finora.
Allora, ma da quando abbiamo iniziato a sviluppare il software per un uso interno, diciamo che inizialmente l'idea era solo quella di utilizzarlo internamente. Poi ci siamo resi conto che comunque la nostra soluzione, per quanto riguarda quello che facciamo noi, rimane la migliore sul mercato, o almeno rispetto a quello che conosciamo noi. Infatti, siccome noi creiamo spesso nuovi bot, ogni, non so, ogni mese, ogni 2 mesi ne facciamo creare dei nuovi su Chatfuel e ManyChat, ai ragazzi che gestiscono i bot, per capire un po' se preferiscono restare su Olio o utilizzare Chatfuel e ManyChat. E per quanto riguarda quello che facciamo noi nello specifico, finora decidono di restare, di spostare poi i bot su Olio. E quindi abbiamo detto, cavolo, se per noi è così, probabilmente sarà lo stesso anche per chi fa esattamente quello che facciamo noi, quindi possiamo darlo in esterna, possiamo venderlo come SaaS.
Quando dici creiamo diversi bot al mese, intendi internamente per voi, per il vostro utilizzo?
Sì, per i nostri portali, perché calcola che facciamo, non lo so, su ogni paese qualcosa come 150.000 nuovi opt-in al mese per paese. Quindi preferiamo dividerli su più bot, magari anche in base ad interessi diversi
Quindi
e
su
cose del
più
genere.
pagine anche Facebook.
Sì.
Ok.
Sì, noi creiamo.
La logica è
Creiamo
perché per evitare che se un domani Facebook si gira male, vi taglia una pagina e restate scollegati da tutti gli utenti.
sia per quello. Sia per quello, sia perché quando vado da un cliente fa più effetto dirgli ho questo bot con 200.000 utenti che sono neogenitori, piuttosto che se gli dico ho 1 milione di utenti di cui
Di tutto
100.000,
il
esatto.
mondo.
Esatto. Se gli vendo il bot come specifico su quell'argomento ha molto più valore, a parità di utenti.
Un attimo che mi ero preso indietro qua. Gli utenti che al momento Olio è in beta comunque come vendita all'esterno. Il discorso è: io entro nella beta e poi utilizzo il bot per conto mio o lo utilizzo sempre tramite la vostra mediazione?
Lo utilizzi per conto tuo.
Ok, quindi di fatto è allo stesso livello di ManyChat o Chatfuel, solo che è in beta.
Esatto.
In beta perché?
In beta perché abbiamo sperimentato tanto e perché non avevamo tempo, risorse per fare un lancio importante, che in realtà faremo adesso, a marzo.
Ok, questa intervista uscirà il 4 marzo, quindi tenete d'occhio la pagina di
Sì. Olio.com
olio.it, cioè
con la Y.
olio.com. Avete pensato anche all'ipotesi di, cioè, o meglio, una delle. Quando sento parlare di questo tipo di software, se non eri tu, non ti avrei chiamato a parlare di Olio, perché il pensiero, il primo pensiero che mi viene è: ok, è intelligente, ha le competenze e tutto, però partire a sviluppare un software per il mercato internazionale dall'Italia già parti zoppo. In più hai dei competitor che sono già magari più avanti nel mercato americano, quindi sembra una sfida molto in salita per entrare nel mercato non consumer, però appunto a livello del mercato che ha MailChimp come utenti, quindi
Sì.
piccoli imprenditori, marketer occasionali. Questa sfida avete detto, vabbè, se va, se no non è prioritario, o avete altri ragionamenti dietro?
Ma ci sono altri ragionamenti? Poi in realtà sì, abbiamo questi competitor che sono affermati.
No, allora, ho detto affermati, in realtà parliamo di 2 anni di storia, quindi non è che
No, però,
sono,
cioè,
però
sai
di
che sono,
sicuro
cioè,
sono già più avanti.
quando pensi a dei SaaS per creare chatbot su Messenger, pensi a loro, cioè questo è importante, no? Però anche Chatfuel, no? Leggevo delle robe sul fatturato, probabilmente fatturano meno loro offrendo quel servizio che non noi facendo marketing sui nostri chatbot. Quindi in realtà sono affermati, ma sono tipo Chatfuel, comunque un'azienda più piccola rispetto a noi.
No, questo è probabilissimo.
Penso di avere delle, pensiamo di avere delle competenze interne per prenderci una parte in questo gioco dei chatbot. Poi in realtà, cioè, tipo, il nostro prodotto tecnicamente era già valido da mesi, ma in questo contesto non occorre solo avere un prodotto forte, no? Bisogna cioè, comunque dirlo a qualcuno, devi sapere come dirlo.
Sì, e non avevate considerato invece, a dirti il vero, guardandola da fuori avevo immaginato che la strategia fosse un'altra e fosse quella di dire non vado a posizionarmi come il MailChimp dei bot, ma come un servizio più enterprise. Quindi siccome voi avete un'esperienza di gestire certi volumi, di gestire certi budget, vado a proporlo non come il bot che te lo fai tu a casa, come faccio io, ma vai a proporlo a Barilla, a questi player qui, e poi mi gestisco anche determinate attività internamente.
Ma i primissimi clienti sono stati enterprise, i primissimi clienti di Olio, però non è quello lo sviluppo che voglio dare, cioè voglio una cosa che sia molto più facile da,
più flessibile,
da scalare. Sì.
Okay. Andando più sulla parte del messenger marketing, siete riusciti a, che poi in realtà vale anche per la mail, però la novità in questo caso è il bot, siete riusciti a misurare un ciclo di vita dei vostri clienti quando sono dentro al bot, cioè per quanto tempo rimangono attivi prima di iniziare a ignorare magari i messaggi?
Sì, ma non te lo so dire in questo momento, perché varia da bot a bot, cioè, non sono cose che seguo personalmente. Però, cioè, inizialmente le seguivo io, quando abbiamo iniziato, perché comunque erano esperimenti, però so che varia tantissimo anche da paese, però anche dalla tipologia di bot che abbiamo.
Ok. Una cosa che è più tecnica, non so se avete... Questa è una domanda che mi fanno sempre, quindi la giro anche a te, vediamo se magari hai una risposta diversa. Come gestire la GDPR lato messenger? Nel senso che sull'email chiedi, gli fai mettere la spunta per dire sei d'accordo a gestire i tuoi dati e bla bla bla. Sul bot questa cosa non la puoi fare?
Noi chiediamo l'opt-in nel flusso di registrazione, quindi quando l'utente ci lascia la mail e gli altri dati. E abbiamo aggiunto dei paragrafi nella policy che l'utente accetta.
Ok, però per esempio se l'utente si iscrive da un altro canale, nel senso arriva sulla vostra pagina e comincia a chattare da lì,
lì siamo illegali, tra virgolette, no? Perché comunque i dati vengono poi memorizzati su Olio nel mio caso, su ManyChat.
Sì, qualsiasi piattaforma lo fa.
Dobbiamo correre un rischio in qualche modo.
No, ok, è la mia stessa posizione, nel senso che è una situazione in cui è un po' un'area grigia, in cui non puoi fare una... Cioè, l'utente si iscrive e tu non puoi bloccarlo e dirgli, aspetta, dammi l'ok.
No, però se memorizzi solo l'ID poi di Messenger, no?
Mm-hmm.
E puoi farla, se non sbaglio puoi farlo anche su Chatfuel e su ManyChat, su Olio sicuramente, non hai bisogno di un'informativa per gestirlo, perché stai memorizzando solo l'ID, però poi non devi prendere ulteriori informazioni tramite chatbot.
Ok, sì, no, poi di fatto il problema ancora più grosso diventa quando magari usi il bot per prendere la mail e poi la sposti fuori da ManyChat e la metti da qualche altra parte, perché ovviamente dentro ManyChat non te ne fai nulla.
Ho visto qualche bot di aziende corporate, diciamo, magari aziende molto più
strutturate,
più, non strutturate, sì, stavo dicendo più serie.
Ligia al dovere.
Esatto, che nel primo messaggio del bot, nel welcome message, inviano un link con la privacy policy e ti chiedono di accettarla con i bottoni. Okay. Però è un po' scomodo, diciamo.
Sì. È un buon modo per rovinare lo strumento.
Esatto.
Sono due cose ancora. So che state per lanciare una specie di confronto tra Chat Fuel e Olio. In realtà nel momento in cui stiamo registrando adesso, la pagina l'avevo guardata e mi sa che non è visibile al pubblico, ma mi dicevi che veniva resa disponibile il 1º marzo, quindi diventerà operativa quando già l'intervista è online. Allora, vabbè, intanto magari è utile descrivere di cosa si tratta la pagina e poi perché l'avete sviluppata.
Allora, nel nostro piano di pricing di Olio, la versione free è fino a 5.000 iscritti al bot, quindi puoi utilizzarlo gratis fino a 5.000, come avviene su Chatfuel. Nonostante nella landing di Chatfuel c'è scritto free fino a 2.000, eccetera, in realtà è fino a 5.000. Infatti li abbiamo contattati e gli abbiamo detto: ma è fino a 2.000 o fino a 5.000? E loro ci hanno risposto: no, fino a 5.000, abbiamo sbagliato a scriverlo in landing. E quindi l'hanno corretto grazie a noi. Comunque, il nostro piano è gratuito fino a 5.000 iscritti, come quello di Chatfuel. E noi abbiamo fatto questa pagina per gli utenti che hanno già dei bot su Chatfuel. Arrivando su quella landing possono trasferire i bot su Olio e possono continuare ad utilizzare gratis la piattaforma fino a 10.000 iscritti, invece che fino a 5.000. Quindi l'abbiamo fatto per prenderci quell'utenza che è già su Chatfuel e che non vuole pagare il piano
Allora, qu questo
premium.
sarebbe di fatto il primo, sulla mail ormai è uno standard, no? Che tra i vari competitor ti spostano loro gli utenti. Voi riuscite a spostare gli utenti di Chatfuel?
Su Olio, sì.
Ok, qu questo sarebbe, questo è, perché quello è uno dei motivi principali per cui uno non può più spostarsi da una parte all'altra. E perché non fate la stessa cosa anche con ManyChat, che tra l'altro ha un piano gratuito meno vantaggioso? In proporzione, il vantaggio tra ManyChat e Chatfuel è che ManyChat ti dà dei dati di CTR, open rate che non puoi avere su Chatfuel, però mi pare di capire che questa cosa c'è anche su Olio, quindi tutta la parte di monitoraggio dei risultati la posso fare anche con Olio. Se in più invece di 500 iscritti gratis ne ho 5.000, vabbè,
Sì,
risparmiare piace a tutti.
allora in realtà se vai su quella landing, cioè la landing è pensata a livello di marketing per Chatfuel, però puoi farlo anche con
Come
ManyChat,
iniziato?
no? È pensata per Chatfuel perché poi c'è anche una tabella comparativa con le funzioni principali di Chatfuel, con quelle di Olio, e vediamo che Olio continua mentre Chatfuel si ferma ad una certa. Con ManyChat ha delle cose che noi non abbiamo ancora, e su cui per il momento non vogliamo puntare, per esempio ManyChat ha tutta la parte
Si è P perdonami, si è c'è la connessione che non sta andando benissimo. C'è stato un passaggio in cui non andava bene la
adesso
connessione, adesso mi sembra che sia ritornata corretta, quindi
Samuele,
adesso io ti sento bene adesso. Mi
ok,
senti?
va bene. Sì,
No,
dicevo, sì, io
dicevo,
ti sento.
c'è di sicuro il grosso svantaggio che ha Chatfuel è che non è utile per chi vuole fare, cioè non è completo per chi vuole fare messenger marketing, ha diversi limiti in fase di tracciamento o di semplificazione di alcuni passaggi. Quindi se voi avete tutta quella parte lì, di sicuro vi è più facile attaccarli su quel lato.
Sì, rispetto a ManyChat abbiamo delle cose in meno in realtà, delle cose diverse. ManyChat ha tutta quella parte figa delle integrazioni, che è fatta molto molto bene. Noi abbiamo l'API, che quindi riesci magari a fare le stesse cose, ma non alla portata di tutti. Magari è più comodo per un'utenza più esperta e più scomoda per un'utenza meno esperta. Però se vai su quella landing e non ti serve quella parte figa di integrazioni, sulla nostra landing puoi comunque trasportare il tuo bot da ManyChat a Olio, anche se la landing è pensata per Chatfuel.
Quando lo lancerete su che mercato? Italia o partite da altri?
Internazionale, internazionale. Calcola che la lingua principale in cui sviluppiamo è l'inglese. Poi, per comodità, quando riusciamo, facciamo le traduzioni in italiano. Però anche il team che ci lavora parla inglese perché non sono tutti italiani, quindi si lavora in inglese direttamente.
Mi pare che abbiamo una cosa sola che mi restava, no? Perché una delle domande che mi ero segnato era come segmentavate la lista all'interno del bot. Una cosa, appunto, l'hai detta, fai interagire le persone, quindi gli mandi, dici ti interessa il coupon gratuito, oggi mi è arrivato il bonus per qualcosa legato alla Treccani, credo. Se clicco che mi interessa, aggiungi una qualche etichetta, un tag, non so
Sì,
come sia
sì,
chiamato
sì.
dentro olio, però il
Olio.
concetto è quello.
Sì.
Però una cosa in più che fai è che in realtà tu mi segmenti all'origine, quindi mi fai entrare su un bot già specifico. Perché io sono entrato su quello di che buoni, quello principale, ma non su un bot specifico. Come fai in quel caso lì? Parti dalle Facebook Ads, quindi come crei queste
No,
pagine nuove?
no, 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 in realtà le inseriamo poi nel nostro flusso di registrazione di Chebuoni.it. Quindi è gente che si iscrive a Chebuoni, lì il traffico lo mandiamo con Facebook Ads, con partner esterni, con email marketing, eccetera. Però
Quindi arrivo su una pagina di iscrizione che è già segmentata, che è già specifica.
che in parte sì, però poi viene un'ulteriore segmentazione all'interno. Per esempio, tu sei iscritto al bot di Chebuoni, quello principale, forse perché sei iscritto da tanto e ancora non facevamo questo tipo di
No, in
segmentazione.
realtà sono andato oggi, giusto per fare stamattina, per fare un test veloce. Sono andato sulla home page di Chebuoni.it. Lì avete l'iscrizione con la checkbox, quindi
Allora
ho
sì, quello è
cliccato
quello
la
generico.
checkbox e sono entrato mi è arrivato subito il messaggio dopo pochi minuti. Tu mi dici, al contrario, invece hai tutta una serie di altri canali, per cui, o con partner che mandano le mail,
Mail, sì.
oppure Facebook Ads o Google Ads, quello che è, mi mandi su una pagina specifica del sito Chebuoni o degli altri portali di web, e da lì quando mi iscrivo alla mail mi iscrivo anche al bot e mi mandi il bot da una pagina specifica. Ok?
Esatto.
Non, cioè, queste pagine non creano, tutte queste pagine non creano confusione negli utenti?
No, perché in realtà un utente finisce o in uno o in massimo due bot diversi, quindi uno generico e uno specifico.
Quindi
Quindi
aspetta, che ce l'ho qua. Ok, vediamo qua un attimo. Allora, mi era arrivato il messaggio da... Dov'è? Cancellato. Allora, mi arriva il messaggio dalla pagina Regali e offerte. Questa penso sia la pagina principale.
no, no, non lo so, credo che sia già verticale questa.
Ok, quindi mi arrivo. Questo voglio dire, cioè tutti questi nomi diversi non creano
No, a
l'effetto
quanto pare no,
brand,
a quanto pare no, a
però
quanto pare no.
agli utenti non interessa. Ok, un'ultima cosa era rimasta fuori. Uno dei programmi che state attivando e che potrà. È una cosa. Non è ancora attiva, quindi non possiamo discutere i risultati, però mi piace l'idea, perché comunque è interessante, quindi intanto la introduciamo. Avete pensato di lanciare questo, diciamo, collaborazione in termini di affiliazione con persone che usano i bot esterni al vostro
Sì.
team. Magari è utile che descrivi un attimo qual è l'idea. Così è più facile capire anche quali sono i vantaggi per voi, nel proporla.
Ma noi abbiamo una serie di clienti finali anche brand importanti, che fanno tramite noi delle campagne sui nostri bot, no? Quindi inviano le loro campagne sui nostri bot. Visto che tramite i sistemi classici di affiliazione, se lavori con brand importanti, non hai creatività approvate per il bot, abbiamo deciso di creare una nostra tipo agenzia concessionaria per offrire le campagne ai nostri clienti, anche ad altri affiliati. Campagne
Ok.
pensate per essere inviate via bot con creatività approvate, campagne di un livello più alto rispetto a quelle che si possono reperire da altre parti, perché si tratta comunque di brand importanti, di campagne ovviamente totalmente white.
Ok, quindi voi avete il vantaggio di, in pratica state creando un portale affiliato di fatto, per specifico per Messenger, e poi magari per i vari bot che si svilupperanno nel tempo tra WhatsApp e Instagram. Lavorerete solo con persone che usano Olio oppure?
No, no, a noi non interessa la piattaforma.
Ok.
Basta avere un bot con un po' di numeri, con numeri interessanti, e possiamo provare le campagne. Abbiamo degli account.
Avrei pensato che l'aveste inserito anche come sistema per
Condizione?
convertire
No.
persone alla piattaforma.
Magari ai publisher più performanti regaleremo un po' di mesi di olio
Rendere più interessante la
Però
cosa.
no, l'obiettivo è lavorare con più publisher possibili che hanno qualità alta, quindi non è
Ok.
importante la piattaforma. Comunque, Samuele, io ho un 4% di batteria al portatile,
Stiamo
quindi se
chiudendo.
riusciamo a velocizzare,
Vai.
fantastico.
Ultime 3 domande. Qual è stato il fatturato del 2018?
2018 è stato 3 milioni,
Ok.
con una percentuale molto importante di utile, nonostante il 2018 è stato un anno di semina, nel senso che abbiamo
Verità.
investito su un sacco di cose
Ok.
e quindi diciamo che in base a quello che abbiamo fatto ci aspettiamo di raccogliere risultati tra quest'anno e il prossimo anno.
Ok. Quanti giorni lavori a settimana e quante ferie ti sei preso in un anno? Non è
Lavo
tanto per
lavoro
farmi gli affari tuoi, ma per dare l'idea di qual è la vera vita dell'imprenditore.
lavoro 7 giorni a settimana, diciamo, ma nel senso che c'è cioè, comunque anche se sono a mare, cioè comunque mi vengono idee, penso, me le scrivo,
Ok.
mando mail quando mi vengono le idee, no?
Ok.
Cioè può essere anche che poi magari da lunedì al venerdì può essere che non riesco a fare nulla, non ho idee, quindi cazzeggio totalmente. È
Ok.
difficile, ma nel senso non mi impongo di lavorare da lunedì al venerdì. Quando sono ispirato, quando ho idee, lavoro. Di ferie, di vacanze, anche quello. In realtà viaggio continuamente, mi sposto continuamente, quindi se magari qualcuno guarda il mio Instagram e dice questo è sempre in vacanza, invece no, perché comunque lavoro sempre anche dagli aerei, dagli hotel o
Ok.
ovunque, perché così sono più ispirato, così riesco a lavorare meglio. Per dirti, io sono pugliese, no? Ma vivo a Bologna, quindi spesso mi ritrovo a fare 8 ore di auto per andare da una parte all'altra, e in quelle 8 ore io metto il cellulare in viva voce e faccio lavoro solo al telefono, io riesco a lavorare anche solo al telefono, e lavoro molto più quando sono in macchina, quando sono in treno, a volte che non in ufficio, quindi faccio tecnicamente un sacco di vacanza, ma lavoro sempre in vacanza. Poi
Ok.
una cosa che faccio molto, che mi impongo di leggere almeno 2 ore al giorno, libri di business o comunque che possono darmi ispirazione, e quello riesco a farlo molto meglio se sono in vacanza.
Ok. Mi pare che abbiamo visto tutto, quindi ti ringrazio davvero per la disponibilità. Invito tutti quelli, poi lo ripeterò anche nel post. A questo punto penso che quando uscirà l'intervista, lunedì prossimo, Olio sarà già attivo, quindi andate a darci un'occhiata. E in ogni caso, date un'occhiata a Olio. Se avete un bot, c'è la pagina di conversione da Chatfuel a Olio, quella magari riusciamo a linkarla da qualche parte nelle varie note e direi basta. Se non avete un bot, iniziate a
Crealo.
utilizzarlo perché è il momento di partire e Olio può essere un buon punto di partenza. Valentino, grazie mille e
Grazie
spero di
a te.
sentirti al più presto.
Ciao, a presto.
Ciao. Ok, prima di salutarci del tutto, due parole veloci, due annotazioni veloci dal mondo di Italian Indie. Innanzitutto, oggi 4 marzo abbiamo aperto le iscrizioni a BotBang, il nostro corso dedicato al messenger marketing. Possono iscriversi solo le persone che si erano in precedenza iscritte alla lista pre-lancio. Quindi, se avete perso questo, allora, se siete iscritti alla lista pre-lancio, vi è arrivato un messaggio su Messenger o vi arriverà in giornata per andare a vedere la pagina di vendita. Se avete perso il giro, ma vi interessa il messenger marketing, vi invito a iscrivervi al nostro canale Messenger. Anche qui vi ho messo il link nelle note, dove innanzitutto trovate già dei bonus dedicati proprio a chi vuole creare bot o a chi vuole iniziare a utilizzare il messenger marketing come canale di vendita. Altra cosa, vi consiglio di andare a iscrivervi al gruppo Bot Caffè su Facebook, è un gruppo gratuito, però è il principale gruppo in Italia dedicato ai bot e al messenger marketing, quindi andate lì, l'iscrizione, dicevo, è gratis e è uno spazio di confronto libero tra chi usa i bot e cerca di vendere, di migliorare la performance di questo canale di vendita e di marketing. Vi saluto e vi rimando alla prossima intervista. Ciao!